Sì, oggi voglio parlarvi di fallimenti, un tema proprio non felicissimo, ma aspettate la fine prima di piangere. E per iniziare voglio subito farti così una domanda a freddo. Se ripensi alla tua vita, non importa se tu hai 10 anni o 80 anni. Insomma, non importa quanto tu hai vissuto, ma se ripensi agli anni, alle esperienze che hai fatto, che hai vissuto fino ad oggi, ti viene in mente un evento che ritieni essere stato un fallimento per te nella tua vita? Ad esempio, un esame non superato, un licenziamento. Un progetto che hai avviato ma che poi non è andato a buon fine? Una relazione di amicizia rovinata? Un divorzio? Un peccato che non sei mai riuscito a sconfiggere? O aver deluso qualcuno a cui tenevi molto? Sono degli esempi che potrebbero essere. Ovviamente non vi chiedo adesso di dirmelo qui davanti a tutti, ma voglio solo che ci pensi per un momento. E se ti è venuto in mente qualcosa, voglio che metti questo pensiero da parte a te, perché ci torneremo sopra più tardi. Lascialo lì per il momento. E adesso voglio farti un'altra domanda, voglio chiederti un'altra cosa. Chiedo alla regia di proiettare una foto e voglio chiedervi, sapete chi è questa persona? Vavrinka, giusto? Per chi non lo conoscesse, lui è Stanislas Vavrinka ed è un giocatore di tennis svizzero. Dai, penso che bene o male quasi tutti abbiano già visto questa persona da qualche parte, sul telegiornale, qualche partita. E chi lo conosce un po', voglio chiedere, se avete visto qualche sua partita, magari qualche volta? Vi ricordate quali sono le sue caratteristiche del suo modo di giocare? Cos'è che ogni volta che gioca, cos'è che salta all'occhio? Qualcuno ha qualche idea? Non siete così appassionati come me. Ecco, Vavrinka, quando io lo guardo, perché sono un suo tifoso, ti fa completamente impazzire. Quasi tutte le partite sono così, perché lui è incostante, incostante. In un momento può letteralmente schiacciare il giocatore più forte e il momento dopo, non la partita dopo, il momento dopo sembra che non sa più giocare a tennis. È incredibile, è frustrante, è come un'altalena, una volta è su e poi è giù, poi è su. E poi tutta la partita, le sue partite sono così. E fa veramente male guardarlo giocare, soprattutto se lo tifi. E questo gesto che vedete nella fotografia è diventato molto famoso grazie a lui, questo gesto qui. Perché quando riusciva ad uscire da situazioni che sembrava ormai spacciato, perché questa è una delle sue particolarità, sembra spacciato. E poi esce da situazioni assurde, faceva sempre questo gesto qui, sempre questo gesto qui, come a ricordare a se stesso, tutto accade qui dentro, tutto accade qui dentro, è tutto dentro la mia testa. E infatti è così. Wawrinka è la dimostrazione di un giocatore con un potenziale incredibile, ma che molte volte non è stato in grado di esprimere questo potenziale proprio perché la sua testa gli ha giocato degli scherzi bruttissimi. I suoi pensieri sono sempre stati il suo limite, non le sue capacità. Le sue capacità sono forse tra le migliori al mondo. E io vi confesso che per questo motivo in realtà io ho sempre amato Wawrinka. Sempre. Molto più di Roger Federer. Tutti sapete chi è Roger Federer? Beh, tutti sanno chi è Roger Federer, no? Proprio per gli svizzeri, gli svizzeri veri, Roger Federer è un po' come una divinità praticamente, no? Cioè, Roger Federer, la perfezione, no? Il giocatore più forte di tutti i tempi è per forza Roger Federer, no? Roger Federer ha vinto praticamente tutto quello che si può vincere. Una persona educata, sportiva, umile, sposato con 4 figli. Insomma, la perfezione, no? E molte persone ambiscono ad essere come Roger Federer, un modello, un punto di riferimento per intere generazioni di giovani tennisti. E Federer è anche un grande amico di Stan Wawrinka e insieme hanno anche vinto le Olimpiadi nel doppio. Perciò quando guardo a Federer vedo qualcosa di inarrivabile, inavvicinabile, quasi sovrumano. Ma quando guardo Wawrinka vedo qualcuno che mi assomiglia un po' di più. Mi riesco a immedesimare di più, no, con Wawrinka, molto più vicino alle mie debolezze, ai miei fallimenti. Ma la cosa incredibile è che noi svizzeri, appunto, che amiamo così tanto Roger Federer, siamo abituati a vedere lì Roger Federer, il migliore, e dimentichiamo molto spesso che in realtà Wawrinka, dopo Federer ovviamente, è il più grande giocatore svizzero e uno dei più grandi giocatori del mondo. Ma noi ce lo scordiamo perché vediamo Federer e dimentichiamo la grandezza anche di Wawrinka. Ma adesso voglio smetterla di parlare di tennis, infatti chiedo anche di togliere la foto. Vedete che è un argomento che mi appassiona molto, il tennis. Ma perché ho voluto parlarvi di Wawrinka? Per un motivo preciso, perché Wawrinka sul suo braccio ha tatuata una frase. Qualcuno si ricorda, qualcuno lo sa che frase è? Ma che pochi, pensavo foste un po' più appassionati. Beh, è una frase famosa, una frase di Samuel Beckett, che è uno scrittore irlandese, premio Nobel per la letteratura. E questa frase dice: ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio. Fallirò meglio. Ora, quando io ero un ragazzo di circa 20 anni, guardavo le partite di Stan Wawrinka e sentivo i commentatori che citavano questa frase. Spesso, quando lui faceva grandi recuperi o parlavano di lui, citavano questa frase che lui ha sul braccio. E io a 20 anni pensavo: che gran cavolata! Ma che frase stupida questa qua! Sì, perché io a quei tempi vedevo il mondo e la vita divisi in due, bianco e nero. Stop. Così leggevo versetti come 1 Corinzi 9, da 24 a 27, che ci incoraggia ad essere come atleti, che trattano duramente il proprio corpo, che corrono e combattono con convinzione e determinazione per raggiungere una meta, un obiettivo, no? E leggendo questi passi pensavo: qui non c'è spazio per l'errore, non c'è spazio per il fallimento. Chi fallisce è un fallito, punto e basta. Non cerchiamo scuse, dai. Quella è la meta, quella è la direzione, chi fallisce ha perso. Fine della storia. E così pensavo che questa frase sul braccio di Wawrinka fosse in fondo solo una scusa, no? Così un po' per alleggerire il fallimento, un po' una giustificazione. E sapete, questo mio modo di vedere le cose mi impediva di avere misericordia per le persone e di empatizzare con le loro difficoltà. E poi cos'è successo? È successo che ci ha pensato la vita a ribaltare tutte queste mie convinzioni e a farmi capire quanto il mio pensiero fosse arrogante e sbagliato. Infatti, quando La vita ha portato alla luce le mie debolezze, le mie mancanze, allora sono emersi anche i miei fallimenti. E improvvisamente ho scoperto che il mondo e la vita non è solo o bianco o nero, o non sempre è solo bianco e nero, ma è che nel mezzo ci sono un'infinità di sfumature. Ho scoperto che la vita cristiana non è una linea dritta, no? Che va da un punto a un altro, ma che è, come avrete già sentito migliaia di volte, una linea che sale un po', poi scende un po', poi sale un po', poi scende un po' di più, poi sale un po' di più, insomma, è qualcosa di questo tipo. Però, se guardi nella sua totalità questo sali e scendi, vedrai che c'è sempre comunque un costante salire. E chi è cristiano da un po' avrà sicuramente visto questo schema rappresentato in tante prediche. E così, successivamente, per molto tempo, ho cominciato a vedere le cose anche io in questo modo. La mia prospettiva intorno alla vita cristiana è cambiata ed è sicuramente migliorata. Però, e c'è un però, questo modo di vedere le cose, questa prospettiva, mi ha sempre fatto vedere gli errori come, o i fallimenti, come degli scivoloni, come delle cadute dalle quali puoi rialzarsi, no? E poi cosa succede? Che cadi di nuovo. E allora devi sempre di nuovo rialzarti e andare via da questi errori, no? E sicuramente c'è del giusto in questo, non dico che sia sbagliato, ma oggi, ad oggi, oggi è il 14 agosto 2022, vedo le cose ancora in un modo un po' diverse. Penso che le cose possono essere viste in un modo più produttivo, più proficuo, più efficace. Ad oggi la mia idea è che la vita cristiana può essere rappresentata come una scalinata, dove ci sono scalini alti, scalini bassi, scalini lunghi e scalini corti. Ma ognuno di questi scalini è un fallimento. Ognuno di questi scalini è un fallimento. Cioè, i fallimenti sono quelli che non sono quelli che ti fanno andare giù, sono quelli che ti fanno andare su. Il nostro percorso di salita è composto da fallimenti. Prendiamo ad esempio un bambino che sta imparando a camminare, ok? Dunque lui deve staccare la manina dalla sedia, no? Questo movimento, se lì appoggiato, stacca la mano dalla sedia o dalla mano del genitore. E cosa fa? Prova a camminare. E la prima volta, bam, una bella culata, cade a terra, piange, niente. E la seconda volta, uguale. E così via, continuerà a provare, continuerà a cadere, a cadere, a cadere. Centinaia di volte, ma ogni volta che cadrà imparerà qualcosina di nuovo su qual è il modo migliore per stare in piedi. Ogni volta che cade impara qualcosa di nuovo. Perciò noi tutti che abbiamo imparato a camminare, questo vuol dire per qualsiasi cosa, imparato a parlare, imparato a mangiare con le posate, per qualsiasi cosa che abbiamo imparato a fare, prima abbiamo fatto infiniti fallimenti e ora sappiamo camminare solo grazie ai fallimenti che abbiamo fatto. Perciò i fallimenti sono i gradini che ci hanno portato al raggiungimento di un obiettivo. Però, attenzione, questa affermazione è vera solo in parte. Prendiamo ad esempio il tennis, che mi piace tanto. Quando un giocatore colpisce la pallina, in un certo modo con la racchetta, ma il colpo esce male, perciò magari la pallina va fuori o va in rete, e ripete poi il colpo allo stesso modo e sbaglia di nuovo, e lo ripete un'altra volta e sbaglia di nuovo, non è che improvvisamente lo saprà fare giusto, così, dal nulla. Ecco, sbaglio 100 volte e poi dal nulla, adesso lo so fare. Il giocatore deve osservare il suo errore. Lo deve analizzare, deve capire esattamente dove sta sbagliando per capire cosa deve correggere. Il problema è la postura, è il timing, è il punto d'appoggio del piede. Deve scendere in profondità nel suo errore. Lo deve guardare, osservare, lo deve affrontare. Solo così potrà provare a correggerlo. E magari una volta corretto, ne salterà fuori un altro. Oppure lo correggerà, ma solo in parte. Vedete come prende senso la frase di Wawrinka? Ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio. Perciò è vero che i gradini sono quelli che sono gli errori che ti fanno salire, sono i fallimenti, i gradini sul nostro sentiero che ti fanno andare su, ma ci saliamo sopra questi gradini, ci saliamo sopra solo quando siamo disposti ad affrontarli, a guardarci dentro, delle volte ad abbracciarli. Tutto questo ci porta a una parabola che voglio leggere con voi. Se avete le Bibbie la potete prendere dal Vangelo di Matteo, se lo desiderate, al capitolo 25, versetti che vanno da 14 a 29. Perciò Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetti da 14 a 29. Qui è Gesù che sta parlando e dice: «Poiché avverrà come a un uomo, il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità». E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti custodirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio conto con interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parabola molto interessante. E partiamo subito chiarendo una cosa, che l'uso che noi facciamo in italiano del termine talento, ovvero per indicare una qualità particolare di una persona, deriva proprio da questa parabola. Ma nel greco il termine talanton indica semplicemente una somma di denaro. Perciò parla semplicemente di soldi, di denaro. Perciò non dovremmo pensare che la parabola stia parlando di talenti nel senso di capacità particolari, perché questo significato gli è stato dato solo successivamente nel tempo, ma semplicemente si sta parlando di ricchezza, di denaro. E il succo di questo testo è che c'è un servo che invece di far fruttare il denaro, un denaro che gli è stato dato dal suo padrone, lo ha semplicemente nascosto. Alla fine questo è il succo della parabola. Ora però la cosa interessante che mi ha colpito sono le motivazioni che il servo presenta al suo padrone del perché ha nascosto i soldi. Il servo dice: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Insomma, cosa ha spinto il servo a nascondere il talento? La paura. La paura. E noi spesso, come cristiani, non facciamo forse la stessa identica cosa? Dio ha riempito la nostra vita di cose straordinarie. Abbiamo così tante possibilità, ma non usiamo quello che Dio ci ha dato perché abbiamo paura. Il libro di Romani dice che siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Cioè abbiamo ricevuto così tanto, un'infinità di ricchezze. E poi pensiamo: e se sbagliamo? E se falliamo? E se non è questo che Dio si aspetta da me? E se sto prendendo la strada sbagliata? Cosa penserà Dio di me adesso? Cosa vuoi che pensi Dio di te? Non lo sa forse che siamo che falliamo? Non lo sa Dio forse che falliamo? Cosa vuoi che pensi Dio di te? Pensi che non ti conosca già perfettamente per ciò che sei? La Bibbia non è forse costellata di uomini fallimentari che però Dio ha scelto di usare? Vedete come sta tutto nella nostra testa? Proprio come Vavrinka, è lì che c'è il vero combattimento. E la verità è che non perde chi fallisce, perde chi non ci prova nemmeno. Come nella parabola. Perde chi non inizia neanche a camminare. Perde chi si ferma, chi dice: no, quel gradino non fa per me. E la cosa interessante, se noi guardiamo questa parabola, è che nessuno ha posto a quel servo degli obiettivi irraggiungibili. Anche l'idea che lui aveva del suo padrone, in realtà era la sua idea, sbagliata. Perché se leggete la parabola, il padrone non è un padrone di quel tipo. Anzi, ha retribuito le persone in un modo molto più grande di quello che queste persone meritavano. Dunque era un padrone benevolo, tutto sommato. Ma l'idea che lui aveva nella sua testa era il problema. Dunque, ciò che accade nella nostra testa spesso è ciò che ci impedisce di andare avanti, di fare un giusto cammino, di salire i gradini. Mettere i soldi in banca e poi prendere gli interessi? Non penso che era qualcosa di così complicato, no? Delle volte abbiamo l'idea di un Dio che ha delle pretese altissime da noi. E questa idea ci blocca fin dall'inizio. Quante volte gettiamo la spugna perché dopo l'ennesimo fallimento pensiamo che non c'è più speranza per noi. E voglio dire una cosa sulla quale forse molti di voi non saranno d'accordo, e va bene, ma io penso che questa idea in parte è anche colpa della Chiesa. E di come la Chiesa ha riempito l'Evangelo di regole e aspettative e molto poco di misericordia e accettazione. Perciò fallire non fa di te un fallito. Il vero fallimento, la vera sconfitta è non provarci nemmeno. E c'è una famosa frase di Nelson Mandela che riassume tutto questo. Lui diceva: non perdo mai. O vinco o imparo. Io trovo una frase bellissima, non perdo mai, o vinco o imparo. E sta proprio qui il punto. La tua crescita, la mia crescita, dipende dalla capacità e l'impegno che hai nel guardare ai tuoi errori. I tuoi errori sono una risorsa. Non girarti dall'altra parte. Perché in realtà i tuoi errori ti stanno dicendo qualcosa su di te, su chi tu sei, su come sei fatto. Perciò accogli i tuoi fallimenti, lascia che ti parlino e tu parla con loro. A volte può essere doloroso, non sto dicendo che sia facile, attenzione. Guardarsi dentro può essere spaventoso a volte. E delle volte questo ti porterà a scoprire che devi solo accettare i tuoi fallimenti, delle volte devi solo accettarli. A volte invece potresti scoprire che delle cose sono dei fallimenti per te, perché magari hai delle aspettative troppo alte da te stesso o da te stessa. Hai un'idea sfalsata di come dovresti essere, mentre magari Dio ti sta accogliendo così come sei. E forse potresti renderti conto che devi imparare su alcuni punti anche tu ad accettarti così come sei. Come ti sta accettando Dio. A questo punto ora qualcuno potrebbe dirmi, beh ma Simone, quello che stai dicendo è tutta una scusa per continuare a fare quello che vuoi senza che farti un senso di colpa, no? Qualcuno potrebbe pensarla così. E sinceramente mi dispiacerebbe che qualcuno la pensasse in questo modo, ma soprattutto mi dispiacerebbe che questa persona non comprenda quanto può essere potente per la Chiesa quello che sto dicendo. Perché se i credenti accettassero il fatto che falliranno e falliranno ancora e falliranno di nuovo e falliranno ancora di nuovo e imparassero ad usare questi fallimenti come strumenti di crescita, forse imparerebbero anche ad avere misericordia verso i fallimenti degli altri e a non giudicare gli altri in modo troppo frettoloso, con troppa rapidità. Ricordi quello che ti avevo chiesto all'inizio? Pensa ad un fallimento preciso nella tua vita? Ce l'hai ancora lì? Te lo ricordi? Ecco, se ti è venuto in mente qualcosa, voglio invitarti a riflettere su cosa ti ha insegnato su di te, cioè su te stesso, questo fallimento. Cosa ti ha insegnato? È un reale fallimento? Oppure sei solo tu che lo vedi come un fallimento? Cosa ti ha permesso di capire? Lo hai poi ripetuto? Cosa potresti fare affinché non si ripeti più? Sei riuscito ad accettare questo fallimento come qualcosa che fa parte della tua vita? Questo fallimento ha toccato anche altre persone? Ne hai mai discusso con loro? Ti influenza ancora oggi questo fallimento? Pensi di essere l'unico qui che ha avuto questo problema, queste difficoltà, che ha fallito in questo ambito? Il cammino cristiano è un cammino dove si va in avanti, verso una meta. Però, come è sbagliato stare fermi, è anche sbagliato tirare dritti e ignorare il percorso che abbiamo già fatto fino ad ora. Quando un tennista vince un grande slam, e un grande slam è il massimo che può raggiungere un tennista come obiettivo nella sua carriera, lo vince unicamente grazie a quello che ha imparato da tutti i tornei che ha perso. Sono tutti i tornei che ha perso che gli hanno permesso di vincere un grande slam. Perciò quando vinciamo ci rimane solo una temporanea gioia della vittoria. Mentre quando falliamo, in realtà stiamo già camminando verso la prossima vittoria. Pensaci. Amen. Signore, io ti voglio ringraziare che tu sei il primo che dal fallimento, dal nostro fallimento, ha fatto qualcosa di grandioso. Tu potevi fermarti al giudizio, potevi fermarti alla condanna, ma tu hai fatto molto di più, sei andato contro ogni nostra logica, contro ogni logica umana. Hai ribaltato tutto e dalla debolezza hai tratto qualcosa di grandioso. E io ti ringrazio che noi innanzitutto possiamo venire a te con i nostri fallimenti. Possiamo portarli davanti a te e sapere che da te avremo comprensione, amore, e che insieme a te questi fallimenti non faranno altro che farci crescere, maturare, farci diventare sempre più simili a ciò che tu vuoi da noi, Signore. Grazie che sei un Dio pieno di amore. E grazie che tu non sei morto per dei giusti, ma sei morto per renderci giusti, Signore. Amen.